Vogliamo leggere la parola del Signore questa mattina e la leggiamo al capitolo 25 del Vangelo di Matteo. Leggeremo fino al versetto 13 del capitolo 25. Capitolo 25 del Vangelo di Matteo, dal versetto 1. Allora il regno dei cieli sarà paragonato a 10 vergini, le quali, prese le loro lampade, uscirono a incontrare lo sposo. 5 di loro erano stolte e 5 avvedute. Le stolte, nel prendere le loro lampade, non avevano preso con sé dell'olio, mentre le avvedute, insieme con le loro lampade, avevano preso dell'olio nei vasi. Siccome lo sposo tardava, tutte divennero assonnate e si addormentarono. Verso mezzanotte si levò un grido: «Ecco lo sposo, uscitegli incontro!» Allora tutte quelle vergini si svegliarono e prepararono le loro lampade, e le stolte dissero alle avvedute: «Dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono!» Ma le avvedute risposero: «No, perché non basterebbe per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene». Ma mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo, e quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi vennero anche le altre vergini, dicendo: «Signore, Signore, aprici!» Ma egli rispose: «Io vi dico in verità, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora». La parabola delle 10 vergini, fratelli e sorelle, è parte del cosiddetto discorso profetico di Gesù, che potete leggere ai capitoli 24 e 25 del Vangelo di Matteo e in altre parti dei Vangeli, sebbene in forma un po' più contratta. Questa parabola delle 10 vergini è seguita da un'altra parabola molto famosa, che è la cosiddetta parabola dei talenti, e dall'insegnamento, continua, sempre nel capitolo 25, di Gesù sul giudizio finale, su quello che accadrà quando il figlio dell'uomo, come è scritto al versetto 31, entrerà nella sua gloria con tutti gli angeli e prenderà posto sul suo trono glorioso, e tutte le genti saranno riunite davanti a lui, ed egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dai capri. E questa parabola segue immediatamente un'altra importante porzione che si trova alla fine del capitolo 24, che riguarda che è un'esortazione alla vigilanza. Vi ricordate, Gesù inizia questa esortazione dicendo: quanto al giorno e all'ora in cui sarebbe ritornato, nessuno li sa, ma avverrà in quel giorno come ai tempi di Noè, quando la gente faceva tutto quello che normalmente si fa: si mangiava, si beveva, si prendeva moglie, si andava a marito, ma fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca, ma poi la gente non si accorse di nulla, venne il diluvio e caddero sotto il giudizio di Dio. E qui fa un parallelo con il tempo del suo ritorno, di come gli uomini saranno presi di sorpresa, ma poi in particolar modo si riferisce a quelli che sono i suoi servitori. Parla del servo prudente, avveduto, che è vigilante e non si abbandona all'immoralità nell'assenza del suo Signore, e conclude questa sezione parlando della necessità della vigilanza. Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà occupato, vi dico in verità, che lo costituirà su tutti i suoi beni. Quindi, questa parabola delle dieci vergini in realtà non è un insegnamento sconnesso o nuovo rispetto a questa esortazione alla vigilanza, ma è una illustrazione grafica di quello che è non solo l'esperienza della Chiesa in questo periodo di assenza del Signore, ma soprattutto di quello che poi accadrà quando il Signore ritorna. È una parabola molto significativa, che è ricca di dettagli, di suggestioni, e il contenuto di questa parabola si armonizza molto bene con quello che ho detto domenica scorsa. Vi ricordate, domenica sera ho predicato sul respingimento o sulla espulsione di tante persone che diranno nel giorno del Signore: Signore, noi abbiamo profetizzato nel tuo nome, Signore, noi abbiamo fatto potenti operazioni, e Gesù dirà a loro: io non vi ho mai conosciuto, voi siete operatori di iniquità. E ho voluto predicarla subito dopo quel sermone, perché sicuramente c'è una grande continuità con quell'insegnamento. E nel trattare questa parabola, la parabola delle dieci vergini, si possono fare due errori, cioè se ne possono fare tanti, ma due errori di segno opposto. E il primo errore sarebbe quello di volerci vedere troppo, cercando di interpretare nei dettagli tutte quante le cose che vi sono menzionate, che cosa sono le lampade, che cosa è l'olio, e poi nei dettagli della storia. Questo è stato fatto nel passato, per esempio, da Giovanni Crisostomo e altri predicatori, che pure sono stati degli ottimi predicatori, che però hanno utilizzato il metodo allegorico per cercare di spiritualizzare tutto quanto l'insegnamento. Oppure si può fare un errore di segno opposto, cioè quello di considerare questa parabola come una generica esortazione alla vigilanza, e alcuni l'hanno trattata proprio in questo modo, e credo che non renda giustizia invece alla ricchezza di contenuti di questa parabola. E quindi io ho deciso di questa mattina di parlarvi dell'insegnamento generale di questa parabola, però non credo che predicherò soltanto una volta da questa porzione, perché, ripeto, il contenuto è così tanto importante ed è così tanto ricca che non esaurirò la sua spiegazione in una sola predicazione, anche se prometto solennemente di non fare quello che ha fatto il predicatore puritano Thomas Shepherd della Nuova Inghilterra, che tra il 1636, il giugno del 1636 e il maggio del 1640 ha predicato soltanto dalla parabola delle dieci vergini. Alla fine poi ne è venuto fuori un volume così. Non lo farò, state tranquilli, però almeno un paio di predicazioni le ascolterete. Allora, di che cosa ci parla questa parabola? Prima di tutto è una parabola che riguarda la Chiesa cristiana nel senso più ampio. È una parabola che riguarda la Chiesa cristiana nel senso più ampio. Vorrei dire la Chiesa con la lettera C minuscola. Quindi fate attenzione a questo. Perché, per esempio, vedete come inizia. Gesù inizia dicendo: allora il regno dei cieli sarà paragonato a dieci vergini. Questa parabola inizia proprio allo stesso modo, con la stessa espressione che noi troviamo più volte nel capitolo 13 del Vangelo di Matteo, e dove si parla tanto del regno di Dio o del regno dei cieli, che essenzialmente sono delle espressioni che significano la stessa cosa. E dobbiamo ricordarci che la venuta e l'instaurazione del regno di Dio è un tema che è centrale nel Nuovo Testamento. Anzi, direi che l'Antico Testamento, tutto quello che troviamo nell'Antico Testamento, è un annuncio ed è un'attesa della venuta di questo regno e soprattutto del re che sarebbe dovuto venire, del re che avrebbe governato, sarebbe stato un discendente di Davide e che avrebbe governato con giustizia, con equità sulla terra e che avrebbe fatto piazza pulita dei regni di questo mondo. Vi ricordate? Nel libro del profeta Daniele si parla di quella statua che il re Nabucodonosor sognò, di quel sogno in cui c'era la testa d'oro e poi fino ai piedi che erano in parte di ferro e in parte d'argilla. E che poi Daniele interpreta il sogno del re Nabucodonosor, che aveva visto che una pietra che si staccava dalla cima di una montagna, senza essere mossa da mano d'uomo, colpiva la statua nei piedi e la frantumava e diventava un grande monte. E Daniele interpreta questo sogno di Nabucodonosor come la venuta del regno di Dio, della venuta del Messia. E Cristo è quella pietra che avrebbe frantumato tutti i governi umani e che avrebbe instaurato il suo regno. E questa speranza era la speranza di ogni pio israelita, in particolar modo al tempo della venuta di Gesù, quando gli israeliti, gli ebrei, si trovavano sotto il dominio dei romani e non avevano un re, non avevano un governo ed erano limitati moltissimo nella loro libertà. Quindi il regno di Dio è un pensiero centrale nel Nuovo Testamento, nell'Antico Testamento viene annunciato, e quando Giovanni il Battista inizia il suo ministero di predicazione, vi ricordate che cosa dice? Lo troviamo sempre in Matteo al capitolo 3, il versetto 2, dice il suo messaggio era essenzialmente: il regno di Dio è vicino, ravvedetevi, credete al Vangelo. La stessa cosa fa il nostro Signore Gesù in Matteo 1,15, dice che la predicazione di Gesù era questa, che Gesù cominciò ad andare intorno per la Palestina dicendo: il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete al Vangelo. E poi abbiamo un ulteriore sviluppo del messaggio del regno e lo troviamo in un altro passo nei Vangeli, in particolar modo al capitolo 17 del Vangelo di Luca, in cui il Signore Gesù dice, interrogato dai farisei, quando verrebbe il regno di Dio, rispose loro: il regno di Dio non viene in modo da attirare gli sguardi, né ti dirà eccolo qui, eccolo là, perché ecco il regno di Dio è in mezzo a voi. È in mezzo a voi, in che senso? Qui c'è il regno di Dio, ci sono io sono la persona del re e quindi il regno di Dio è qui poiché c'è il re, il regno è il re, il regno di Dio è in mezzo a voi. E qui noi troviamo che succede, non vi preoccupate, il senso in cui qui viene usato l'espressione regno di Dio o regno dei cieli, e significa che è la dimensione, è il luogo in cui Dio è presente e governa. E vi sono vari ambiti o varie dimensioni in cui possiamo rintracciare il regno dei cieli. Prima di tutto, il regno dei cieli o il regno di Dio ha una dimensione fisica, direi, per usare una parola un po' più difficile, topologica, cioè può essere identificato e in qualche modo circoscritto da dei confini. Gesù dice è in mezzo a voi, significa è arrivato già sulla terra, e ci sarà un tempo in cui questo regno dei cieli non avrà più dimensioni limitate in certi luoghi fisici, ma il mondo intero e l'universo nella sua pienezza completamente sarà il luogo dove Dio è presente, dove domina, dove governa. C'è anche però un senso in cui è una dimensione del regno di Dio, è spirituale. Dov'è che Dio regna? Dov'è che Dio governa? È là dove ci sono le sue leggi, dove la sua legge è onorata, dove la sua volontà è conosciuta, è fatta, è amata, è osservata, dove insomma ci sono, dove c'è l'ordine, dove c'è la pace di Dio, lì c'è il regno di Dio. La Chiesa, una Chiesa locale che vive nella ubbidienza a Dio, che vive nella sottomissione alla sua parola, che vive nell'amore, che vive nel rispetto, che vive nell'ordine e nella pace divina, è il regno di Dio. Noi siamo il regno di Dio, una Chiesa cristiana è il regno dei cieli. Dio è in mezzo a noi e il suo ordine, la sua pace, le sue leggi, i suoi comandamenti sono amati ed osservati. In ogni chiesa dovrebbe essere così, quindi possiamo dire che in senso spirituale il regno di Dio è là dove si instaura realmente. E poi c'è un'altra dimensione del regno di Dio, che è quella escatologica. Noi preghiamo, Signore, Gesù ci ha detto di pregare, venga il tuo regno. Questo significa che noi ci aspettiamo qualcosa di più. E in effetti dobbiamo aspettarci qualcosa di più e dobbiamo sperare e pregare per qualcosa di più. Noi abbiamo la pace di Dio nel cuore. Se i nostri peccati sono stati perdonati, noi abbiamo la pace di Dio nel cuore. Noi viviamo in pace tra di noi, certo che viviamo in pace tra di noi, ci amiamo gli uni gli altri, ma sicuro, però ci sarà un tempo in cui l'amore che avremo gli uni per gli altri sarà di gran lunga più puro e più intenso. E l'amore e l'apprezzamento che avremo gli uni per gli altri sarà ancora più puro e più intenso. E la pace e la gioia che avremo in Dio sarà ancora più grande, più intensa, più estesa. Noi preghiamo, venga il tuo regno, perché sappiamo che per quanto abbiamo già potuto godere della bellezza e della gloria e della grazia del regno di Dio, c'è qualcosa che aspettiamo ancora, c'è molto di più. Abbiamo avuto la caparra, ma ci aspettiamo il pieno possesso di ciò che Dio ha preparato per noi. Quindi in un certo senso, il regno di Dio ha una dimensione presente e una dimensione che è futura. E non dimentichiamocelo mai, fratelli. Perché per quanto noi possiamo avere già il godimento della presenza di Dio e dei beni che Dio ci dà, è tutto quello che abbiamo è godimento della grazia di Dio, compresa la nostra buona salute, la nostra bella casa, la nostra famiglia, e tutto il resto, i nostri figli, tutte le cose che ci danno gioia. Queste cose, anzitutto, non sono per sempre, ma poi non devono diventare il nostro tutto. Se per esempio ti regalano un giocattolo e quel giocattolo diventa la tua unica vita, tu non speri niente di più, niente di più grande, ma c'è un regno che è molto di più e c'è una gioia che nessun giocattolo di questa vita, nessun papà, nessuna mamma, nessun amico, nessuna amica, nessun aggeggio elettronico, voi laggiù, vi potrà mai dare. Il regno deve ancora venire. Noi stiamo bene, fratelli. Oh sì, paragoniamo la nostra condizione a quei poveri ragazzi o quelle persone della Siria che devono scappare dalla guerra perché gli distruggono la casa, perché l'ISIS è alle porte, perché li minacciano di tagliare la testa, e vergogniamoci dei nostri lamenti. Noi stiamo bene, ma staremo molto meglio, e ricordiamoci che quello che abbiamo su questa terra, la gioia più grande e intensa che possiamo avere su questa terra, non è paragonabile con la pienezza della gioia che il Signore ha preparato per noi. C'è un senso in cui il regno è presente, ma un senso in cui è futuro. In altri termini, questa parabola riguarda il ritorno di Cristo e riguarda noi, il nostro tempo. Questa storia delle 10 vergini che stanno aspettando il ritorno dello sposo non riguarda quelli che vivono negli ultimi termini dei tempi, ma riguarda la Chiesa di tutto il tempo, dalla venuta di Cristo fino al suo ritorno. La seconda cosa, il cristianesimo è la Chiesa di Cristo. In senso più ampio, il regno dei cieli può includere tutti coloro che si trovano sotto le insegne della croce. Cioè, il regno dei cieli, nel senso in cui se ne parla qui, include noi che abbiamo creduto e che abbiamo suggellato la nostra fede con la promessa del battesimo da parte di Dio, ma anche i nostri figli che non sono credenti, le persone che in qualche modo professano di essere cristiani, le nazioni cristiane, sì, la nostra nazione, la nostra nazione italiana, in gran parte si definisce cristiana, insomma sta sotto l'insegna della croce, inteso quindi come si può parlare di questo regno come un fenomeno culturale, sociale, religioso, piuttosto che come una realtà spirituale presente. E possiamo impararlo dalle parabole del regno. Attenzione, non vi scandalizzate da quello che sto dicendo. Guardate il Signore Gesù come parla del regno dei cieli. Per esempio in Matteo, al capitolo 13, dal versetto 31 al versetto 32, propose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo ha preso e ha seminato nel suo campo, esso è il più piccolo di tutti i semi, ma quando è cresciuto è maggiore degli ortaggi, diventa un albero tanto che gli uccelli del cielo vengono a ripararsi tra i suoi rami. E se noi paragoniamo questa immagine degli uccelli del cielo a quella stessa immagine che poco prima il Signore aveva utilizzato, con gli uccelli del cielo, vi ricordate, lo spiega, che andavano a mangiare il seme che era caduto sulla strada e gli uccelli erano il diavolo, comprendiamo che in qualche modo qua Gesù sta dicendo che questo regno sarebbe cresciuto al punto che avrebbe ospitato sotto di sé cose di natura diversa. Se non siete ancora convinti, e qualcuno forse non è ancora convinto, legga anche la parabola della rete. Per esempio, dice così al versetto 47, il regno dei cieli è anche simile a una rete che gettata al mare ha raccolto ogni genere di pesci. Quando è piena i pescatori la traggono a riva e poi si mettono a sedere e raccolgono il buono in vasi e buttano via quello che non vale nulla. Così avverrà alla fine dell'età presente. In altri termini, spesse volte in questa rete della predicazione del Vangelo vanno a cadere cose di natura diversa, pesci buoni e pesci che non valgono nulla. Per sempre staranno insieme? No, non staranno sempre insieme, verrà il momento in cui saranno necessariamente separati. E qui, nella parabola delle 10 vergini, noi abbiamo 10 vergini che stanno insieme, ma che 5 delle quali erano stolte e 5 erano avvedute. Quindi comprendiamo che in qualche modo qui, in questa parabola, non si intende la Chiesa in senso stretto, la Chiesa con la C maiuscola, ma viene intesa una Chiesa con la C minuscola, dove ci possono essere elementi estranei, elementi impuri, o comunque persone che non saranno alla fine necessariamente salvate. E vado avanti e non andrò molto avanti questa mattina, probabilmente completando questo punto, che doveva essere il primo punto della predicazione, ma a questo punto mi fermerò, parlandovi delle figure di questa parabola. Le figure di questa parabola, noi ne vogliamo esaminare le più importanti. Prima di tutto c'è lo sposo, e poi ci sono le vergini. E le vergini sono di due tipi, le vergini sagge e le vergini che sono stolte. Lo sposo chi è? Ma questo è facile, no? Lo sposo è certamente il Signore Gesù Cristo. Nell'Antico Testamento Yahweh, Dio, era lo sposo di Israele, tant'è vero che Israele, quando rifiutava di ubbidire a Dio e si rivolgeva agli idoli, come viene chiamata? Adultera, perché ha tradito la fiducia e la relazione coniugale con il proprio Dio, ha abbandonato il suo marito e si è rivolta ai suoi molti amanti. Questo è il tema del libro del profeta Osea, per esempio, ma non solo, Ezechiele ne parla molto spesso. Ma Quindi Dio Yahweh è lo sposo di Israele, e se il Signore Gesù Cristo è lo sposo che deve venire, Lui è Yahweh e quindi il Signore Gesù Cristo è Dio. Amen. Possono dire quello che vogliono i testimoni di Geova, ma lo sposo di Israele è Dio Yahweh, Geova, chiamatelo pure Geova se vi piace, ma siccome qui lo sposo è il Signore Gesù Cristo, abbiamo solo una soluzione, che Geova è Gesù Cristo, che Yahweh è Gesù Cristo e che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, la seconda persona della Trinità, pienamente Dio. Quindi lo sposo nella parabola delle 10 vergini è certamente il nostro Signore Gesù Cristo, d'altronde è anche Lui, colui che poi alla fine giudicherà e dirà, io non vi ho mai conosciute, infatti dicevano, lo chiamavano Signore, Signore aprici, ma Egli rispose, lo sposo, che è anche il giudice, io non vi conosco. Quindi lo sposo è Cristo. Le vergini sono tutti coloro che si trovano ad attendere la venuta dello sposo. Infatti la parabola dice che ci erano, il regno dei cieli è paragonato a 10 vergini che, prese le loro lampade, uscirono a incontrare lo sposo. Questa parola vergini non ha una connotazione di tipo sessuale, cioè queste donne non erano necessariamente signorine, come noi oggi diremmo, ma ha una connotazione etica principalmente, cioè queste persone sono persone che si astengono dalle contaminazioni del mondo, sono persone che si astengono dal commettere l'adulterio spirituale, dell'idolatria, persone in altri termini che appartengono a una chiesa. Ditemi voi, nella chiesa di Corinto erano tutti quanti salvati? Erano tutti quanti santi? Erano tutti quanti perfetti? No, tant'è vero che alcuni morivano, alcuni addirittura c'era qualcuno che doveva essere messo fuori. Però il Signore, nella sua epistola, l'Apostolo Paolo dice, io vi ho maritati a un unico sposo. Cioè, voi siete fidanzati. E in 2 Corinzi 11:2 l'Apostolo Paolo parla proprio di una chiesa come la fidanzata di Cristo che aspetta lo sposo. Ve lo leggo, 2 Corinzi capitolo 11 versetto 2, sono geloso di voi della gelosia di Dio perché vi ho fidanzati a un unico sposo per presentarvi come una casta vergine a Cristo. Qui sta parlando a tutta quanta la chiesa. Quindi queste persone che partecipano a una chiesa vengono paragonate a una casta vergine. E le vergini della parabola, all'apparenza, sembrano tutte quante uguali. Non erano molto diverse esternamente, erano tutte quante vergini, tutte quante uscirono a incontrare lo sposo, tutte quante prendono le lampade, però non traiamo delle indicazioni riguardo il 50% che erano sagge, il 50% che erano avvedute, perché questo significherebbe che la metà di noi non dovrebbe essere convertito, no? Ma questo ecco, è una di quelle improprie deduzioni, no? Perché qui si dice che c'erano alcune che erano sagge e altre che non lo erano, e poi ci spiega quali sono le sagge e quali non lo sono, però ci sono sagge e stolte che stanno insieme e che sembra che tutto sia a posto, che siano identiche, che non ci sia differenza tra di loro. Quindi qui quando si parla di saggezza però non si riferisce al quoziente intellettivo o al QI, ma si riferisce al cuore, cioè è la condizione dell'animo, non è l'intelligenza, la stoltezza o la cultura o la capacità di comprendere le cose. E vi voglio parlare prima di tutto delle vergini stolte o sconsiderate. Che cosa significa e perché queste vergini vengono chiamate stolte o sconsiderate? In questo caso la stoltezza, riguarda la superficialità, riguarda la mancanza di preparazione, la mancanza di lungimiranza, l'improvvisazione. Perché queste una difficoltà di questa parabola è che noi non sappiamo esattamente che cosa succedeva in questi matrimoni nella Palestina del primo secolo, ma quello che noi comprendiamo è questo, che veniva stabilito il giorno delle nozze e che quando veniva lo sposo, i matrimoni di solito avvenivano la sera, non, diversamente da come facciamo noi, e quando doveva venire questo corteo nuziale che accompagnava lo sposo, c'erano queste vergini che erano o gli invitati alle nozze, che gli andavano incontro, uscivano dalla loro città e lo aspettavano in un certo punto per poi scortarlo, unirsi al corteo e andare nella sala delle nozze. E questo era quello che era accaduto. Evidentemente si sapeva il momento in cui doveva arrivare. Ricordatevi, noi siamo al tempo molto un tempo molto lontano, non c'erano telefoni cellulari, non c'erano WhatsApp, non c'era niente di questo genere. No? Ieri mia moglie si meravigliava sul fatto che c'era qualcuno che doveva venire a prendere Luca e dice: ma è possibile mai che appena arriva lui è già sul posto? Certo, gli ha mandato un messaggio, dice che sto arrivando, scendi e ci incontriamo, no? E a quell'epoca non c'era tutto questo, si diceva ci vediamo a tale giorno, non c'erano neanche gli orologi che si potevano sincronizzare, quindi uscirono e queste 10 vergini escono per incontrare lo sposo, ma non si sa esattamente a che ora arriverà, e lo sposo ritarda, si fa tardi, si fa notte, si fa la mezzanotte, tutte quante escono e portano con sé queste lampade. Lampadas è il termine greco, però non significa lampade come noi le intendiamo. Noi magari che cosa ci immaginiamo? Che avevano delle lucerne in mano, ma le lucerne non erano adatte per fare la luce per strada fuori, perché una lucerna all'aperto si spegne e non è utile. Erano delle torce, molti commentatori convengono sul fatto che erano dei bastoni di legno dove si mettevano degli stracci a una delle estremità che si dovevano intingere nell'olio e poi dar fuoco in modo da fare luce sulla strada. Probabilmente i più anziani tra di noi qualcuna di queste cose se le ricordano. Quindi erano delle torce e perché queste torce funzionino è necessario, è indispensabile avere l'olio. Perché è la stessa cosa che quando usciamo di casa e dobbiamo prendere la macchina e pigliamo la borsa e poi ci dimentichiamo le chiavi della macchina. È una cosa assurda, non possiamo uscire se non abbiamo le chiavi della macchina. Allo stesso modo, chi esce per andare incontro allo sposo si può prendere il bastone, si può prendere gli stracci, ma se non ha l'olio, non ha ciò che è indispensabile per poi poter fare luce. E il problema di queste donne, di queste vergini, non è stato tanto il fatto che lo sposo è ritardato, quindi l'olio è finito. Non è questo il problema. Il problema era che loro erano impreparate per incontrare lo sposo. Erano state sconsiderate. E per questa ragione le vergini avvedute, invece o sagge, erano equipaggiate adeguatamente per quello che avrebbero dovuto fare e prendendo l'olio necessario, facevano delle giuste valutazioni, anche intorno alla quantità necessaria. Che cosa è accaduto? Che quando arriva lo sposo e dovevano preparare le torce, quelli dicono, ma l'olio, ce lo siamo scordati, allora datecene un po' del vostro, dicono, aspettate, non ve lo possiamo dare, perché noi ne abbiamo abbastanza per noi, se lo diamo a noi e a voi, non ci basterà e rimaniamo al buio tutti quanti, perciò andate e compratevene. E qualcuno dice, ma queste vergini erano assolutamente, non erano capaci a condividere quello che era loro, no? Qui la parabola non parla della bontà della condivisione, qui parla della sapienza che bisogna avere nel prepararsi. Ho sentito dire una storia che è accaduto tra due fratelli. Un fratello aveva preso all'altro fratello dei soldi e se l'era nascosti sotto al cuscino. L'altro fratello è andato dal papà e dice: papà, papà, mio fratello ha rubato. E quando dice: perché vedi, ho guardato sotto il suo cuscino e c'erano i soldi che erano miei. E lo prendo, guardo in faccia e dice: non rubare, sta scritto non rubare. Allora il fratello lo guarda e dice: sì, però sta scritto anche che dobbiamo fare parte dei nostri beni con chi non ne ha. Sì, condividere è una cosa importante, rubare allo stesso tempo è un peccato, ma qui in questa parabola non si parla dell'importanza della condivisione, qui si parla della necessità di essere preparati. E il fatto è che quelle donne, quelle vergini avvedute, erano preparate, mentre le altre non lo erano. E io mi fermo qui questa mattina per fare immediatamente delle riflessioni. E la prima riflessione è questa. Chi sei tu? Sei una vergine o, perdonatemi la parola forte, sei una prostituta? Perché qui ci sono due possibilità. O siamo persone che si mantengono puri dai peccati gravi dell'idolatria, e allora siamo delle vergini, oppure siamo degli idolatri come gli altri, che si abbandonano magari nel segreto, magari quando nessuno ti vede, magari quando nessuno lo sa, a vedere cose che non dobbiamo vedere, ad ascoltare cose che non dobbiamo ascoltare, a fare cose che Dio sappiamo bene che ci ha ordinato di non fare. E non è una questione dei gli occhi di tua moglie o di tuo marito o di tua mamma o di tuo papà o dei tuoi figli o dei membri di chiesa o lo vedono. E il fatto è che noi viviamo al cospetto di Dio, e Dio sa e vede e conosce se mentiamo, se usiamo bene ciò che ci viene dato, la fiducia che ci viene concessa, o se la usiamo male. Dio è colui che conosce ogni cosa. Noi siamo davanti a Dio. Siamo davanti a Dio. Viviamo al cospetto di Dio. Anche quando nessuno ci vede, Lui ci conosce. E Lui sa se siamo vergini, in questo senso, se i nostri occhi sono puri o se il nostro sguardo è maligno. Lui sa cosa desidera il nostro cuore. E la domanda è: sono una vergine o sono una prostituta? Davanti agli occhi del mondo quelle donne sembravano tutte quante uguali, ma non lo erano, sicuramente non lo erano davanti agli occhi di Dio. La seconda domanda: sei una vergine stolta o una vergine avveduta? E questa è un'altra domanda che è importante, perché una vergine stolta è quella persona che, seppure non è una prostituta, cioè non è una di quelle persone che si abbandona in peccati che sono orrendi, la domanda è questa: cosa stai facendo per vivere al cospetto di Dio? Ti stai preparando? Come stai vivendo la tua vita per prepararti all'incontro con Cristo? Questa è la cosa più importante. Cosa stai facendo per prepararti? I ragazzi tra poco torneranno a scuola, la settimana prossima, non questa. Ricordatevi, sono finite le vacanze. Cosa state facendo per prepararvi per andare a scuola? Avete esaminato le cose che l'anno scorso, sulle quali l'anno scorso eravate un po' claudicanti? Claudicanti, sapete cosa significa? Che zoppicavate, perché così magari negli esercizi di matematica o di grammatica o di qualunque altra, di inglese, eccetera, possiate andare meglio, oppure non vi importa tanto, tanto la scuola, sono 8 mesi e lunghi. Io vi racconto una cosa che riguarda la mia vita, che è un esempio di come non si deve vivere, perché dovete sapere che c'è stato un tempo in cui anch'io ingrassavo le file degli stolti. Il quinto anno di liceo, l'ultimo anno, io ho fatto le cose più storte della mia vita. Pensate a una cosa storta? Bene, l'ho fatta. Avevo un amico che, col quale, perché le cattive compagnie corrompono i buoni costumi, dice la scrittura, col quale se c'era qualcosa in cui potevamo, un guaio nel quale ci potevamo infilare, lui ci andava e, siccome io andavo appresso a lui, mi faceva infilare pure a me. E ricordo che tutto l'anno scolastico è passato senza che io mi curassi del fatto che quell'anno c'erano gli esami di Stato. Andavamo a scuola al mattino, non avevamo studiato, e invece di entrare a scuola ce ne andavamo a Milazzo a bere birra e a mangiare panini con gli hot dog alle 9 del mattino. E questa è la cosa più serena che vi posso raccontare, le altre non ve le racconto. Però questa follia che è durata ben 8 mesi, alla fine mi è costata prima di tutto un bruciore nello stomaco continuo, perché quando è finita la scuola io sapevo di non sapere niente. E poi tutti i miei compagni sono stati tutti bocciati. Io non lo so per quale ragione mi hanno licenziato con 36, come per dire togliti di mezzo ai piedi. Non ero assolutamente pronto. Ma c'è un esame dinanzi al quale che non potremo passare se non saremo pronti. E cosa stai facendo per prepararti per quell'esame, quando gli occhi, che sono come di fiamma di fuoco di Cristo, bruceranno il legno, la paglia, il fieno, e rimarrà soltanto l'oro, l'argento e le pietre di valore. Dinanzi a Lui, in quel giorno, non ci potremo nascondere. E se non abbiamo fatto niente per prepararci, se abbiamo vissuto sconsideratamente, siamo usciti, trascinati dagli altri, siamo venuti in chiesa perché i nostri genitori ci hanno portato, siamo venuti perché avevamo preso l'abitudine di venire in chiesa, ma non abbiamo pensato a cosa fare giorno per giorno per prepararci a incontrare lo sposo. Nell'umile ricerca di Dio, nella preghiera, nella lettura della parola del Signore, nel servizio, nello studio. La nostra vita non può andare avanti così, giorno dopo giorno, sconsideratamente. Queste donne, queste vergini stolte, hanno avuto lungo tempo per guardarsi intorno e dire: ma perché quella là si è portata dell'olio? Ma io ce l'ho. No, non ce l'ho. C'era tempo e ancora c'è tempo. C'è tempo, ancora il Signore non è ritornato, ma presto noi udremo il grido: ecco lo sposo, correte gli incontro, e a quel punto non sarà più possibile riparare alla sconsideratezza, a quel punto non sarà più possibile recuperare il tempo perduto. Gesù ritorna, e queste vergini hanno mostrato di essere stolte soltanto nel momento in cui il Signore è ritornato. E perciò questa parabola ci deve fare riflettere prima di tutto sulla natura della nostra esperienza religiosa e secondariamente sulla nostra attualità, su quello che stiamo facendo oggi. Cosa hai fatto tutto il tempo? Ho guardato la TV, ho passato il tempo a fare qualche lavoretto, ogni tanto sono andato in chiesa, sì, andavo in chiesa, ma dov'è stata l'adeguata preparazione per il giorno del ritorno di Cristo? In quel giorno ci saranno troppe terribili sorprese, e noi vogliamo continuare a studiare questa parabola delle 10 vergini affinché non debba capitare che qualcuno tra di noi debba essere nel numero di coloro che troveranno la porta chiusa. Immaginate cosa succederebbe se i nostri culti fossero così. Alle 10:30 si chiude la porta, chi c'è c'è, chi non c'è non c'è. E qualcuno dice: no, ma sono arrivato alle 10:31. Niente, questa è la regola, fuori. Noi non lo faremo mai. Questo non è un incoraggiamento a fare tardi al culto, ovviamente, ma ma per farvi riflettere su una cosa, che ci sarà il giorno in cui la porta sarà chiusa e non sarà possibile più entrare nel luogo della festa. Sono pensieri che ci devono colmare di tristezza da una parte, ma che ci dovrebbero spingere ad esaminarci profondamente e a fare, muoverci, affinché non capiti che nel giorno in cui il Signore ritornerà dobbiamo appartenere a quelli che sono le vergini stolte. Chiniamo il capo, fratelli, preghiamo. Padre nostro celeste, noi ti ringraziamo per ogni pagina della tua parola. Ti ringraziamo per le tue preziose promesse, ti ringraziamo per i tuoi solenni avvertimenti e ti prego, in particolare per questi ragazzi che sono tra di noi, ma non solo per loro, non solo per i nostri figli, non solo per i giovani tra di noi, ma per ciascuno tra noi, affinché possiamo imparare ad avere timore della tua parola e come quegli uomini che ascoltarono la profezia di Geremia, oh Signore, tremare e spaventarci davanti alla possibilità di essere esclusi nel giorno del ritorno di Cristo dalla sala delle nozze e dalla festa che tu hai preparato. Aiutaci, oh Signore, ad essere quel genere di vergini avvedute che tu desideri che noi siamo. Te lo chiediamo per amore di Gesù.